of California's version of the...
Bene, noi torniamo in voce dopo questa pausa di riflessione collettiva, perché nel frattempo, come vi dicevo, oggi volevamo approfondire i 45 anni, questa esperienza iniziata 45 anni fa di occupazione del repartino al Policlinico Umberto I, quindi con struttura pubblica. Venivamo da, e la riflessione, il dibattito fra di noi era proprio su quello, perché si parte sempre dal pubblico, si ottiene, si vincono le battaglie, e dopo un tot d'anni ci dobbiamo trovare quasi a dover difendere il privato, perché intorno c'è il vuoto, il pubblico non c'è più, in tutti i sensi, sia nel diritto d'aborto sia nel diritto di qualsiasi altra forma, insomma, di prestazione sanitaria, in particolare la maternità, perché una delle domande che io ponevo a questa donna è: ma c'è un consultorio in zona, l'hai consultato? Ha detto boh, non lo so, dice forse questa è una criticità, perché pure quelli sono scomparsi. Bene, a te la parola per ricordare quel 21 giugno del 1978.
Allora, so 45 anni, quindi a noi ci piace un sacco festeggiarci, e quindi si è pensato che invece di parlare ai 45 anni appunto del 22 maggio, giorno in cui è uscita ed è stata approvata la legge 194 per il diritto appunto all'aborto e all'interruzione volontaria di gravidanza, volevamo invece festeggiare quello che era un momento di autodeterminazione, di lotta e anche di autogestione, che è ben differente di quella che naturalmente è attualmente, ma anche appunto la mediazione che è stata fatta 45 anni fa sulla 194, perché sappiamo tutti i punti neri che ha, e i buchi neri, altri che punti, perché logicamente si ha il discorso dell'obiezione di coscienza, che sta permettendo con gli anni, e ormai è eclatante in alcune regioni, pensate appunto alla città come Ancona, dove siamo andati con una di meno più, neanche un mese fa, a fare la manifestazione, oppure situazioni come la Sicilia, dove c'è sta un unico medico non obiettore, o situazioni come la Basilicata, dove non si è fatto mai l'interruzione volontaria di gravidanza, ha visto naturalmente, grazie all'articolo 9 che prevede l'obiezione di coscienza, di permettere piano piano il rosicchiamento appunto di questa legge, che è nata già sotto una forma mediatica, di mediazione chiaramente politica e partitica, perché il movimento di allora femminista, le piazze, le lotte che sono state fatte, ma anche appunto il come cacchio si chiama quando si vota, non mi viene il nome, però vado avanti, la consultazione popolare eccetera eccetera, avevano evidenziato che doveva essere rispettata l'autodeterminazione e la scelta delle donne. Quindi vari sono gli articoli che invece fanno acqua da tutte le parti, perché oltre all'obiezione c'è la settimana di ripensamento, adesso addirittura ci stanno proposte di legge che obbligano e che vorrebbero obbligare i medici, i ginecologi, quando fanno appunto la visita per chi si presenta per chiedere un IVG, per far sentire il battito cardiaco e far vedere l'ecografia come obbligo, come ci stanno naturalmente ormai già al nord, ma anche nelle altre regioni, la proposta di dare 5.000 euro a chi decide di abortire e poi decide di non abortire più. Insomma, è un attacco anche a quella che è l'emozione, la scelta appunto della maternità, come la scelta naturalmente di non far figli e di arrivare a fare un'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi il 22 di giugno del 45 anni fa, insieme a un medico del policlinico, a quattro donne che dovevano partorire, alle compagne femministe di San Lorenzo e alle compagne e compagni del collettivo del policlinico Umberto I, siamo entrati in un reparto chiuso. Era un reparto di grosso, con tanto di posti letto, sala operatoria eccetera, che poteva essere immediatamente usato e reso agibile per permetterci naturalmente di attivare quella che era la legge, che ormai era passata da un mese. Considerate che in tutta Italia non era stato fatto assolutamente niente, era uscita la legge, già creava tante difficoltà e tanti problemi, e naturalmente sarebbe rimasta sulla carta se non ci fosse stata anche questi 3 mesi di occupazione e provocazione, perché noi siamo entrati a giugno e poi definitivamente dopo altri due sgombri ci hanno sgombrato appunto l'8 di settembre, il 26 pardon, di settembre, ed è stata appunto effettivamente un qualcosa che è montata sia come punto di riferimento per le donne che dovevano abortire ovviamente, e sia perché era un'esperienza di autogestione. Considerate che naturalmente nei collettivi femministi, anche di queste di San Lorenzo, Simonetta Tosi eccetera, ci stavano le compagne che si erano preparate e formate a Parigi e quindi praticavano il metodo Karman dell'aspirazione, quindi non più la violenza del raschiamento che era l'unica cosa che era prevista da un punto di vista medico. Quindi uno stravolgimento oltre che un'occupazione all'interno di un ospedale come il Policlinico, pieno di baroni universitari e dello strapotere, naturalmente parlavamo prima del privato, l'università è sempre stata l'espressione massima, no? Di quelli che erano i loro studi, le loro cliniche e più che altro l'utilizzo dei posti letto nell'ospedale per portarci clienti che prima avevano strapagato la situazione. Chiaramente parliamo del 78, ancora non è uscita la riforma sanitaria e più che altro anche la realtà del Policlinico vede un tipo di lavoro da parte dei lavoratori e lavoratrici totalmente al di fuori anche del sindacato, delle etichette naturalmente di partito, tantomeno del PCI e della CGIL CISL UIL. Quindi è l'assemblea dei lavoratori e le donne femministe, le compagne femministe di San Lorenzo e poi piano piano di tutta Roma che fanno e rendono viva e possibile questa occupazione. Non è assolutamente una passeggiata, perché bisogna organizzare i turni, bisogna organizzare, e funziona come diurno perché il karma viene fatto naturalmente la mattina e le donne il pomeriggio possono essere dimesse, però immediatamente ci sta ogni mattina un'assemblea sia per chi organizza il reparto da un punto di vista più tecnico e medico e sanitario, anche perché non c'era personale assegnato dall'ospedale. Eravamo moltissime lavoratrici e lavoratori che dopo aver fatto il nostro turno in altri reparti andavamo là e ci stavamo per una questione naturalmente
in maniera volontaria, diciamo.
Di lotta, sì, fondamentalmente di pratica di lotta. E c'era poi anche la possibilità dell'assemblea con le donne, perché anche poi vedremo che coi mesi che passano molte donne che hanno abortito ritornano anche loro come volontarie, perché dicono: è stata un'esperienza unica e particolare, mi sono sentita non solo accolta in un luogo sicuro e che mi veniva risposto senza giudicarmi, senza criticarmi, senza farmi sentire in colpa che decidevo di abortire, ma anche mi sono sentita effettivamente partecipe di qualcosa che era vivo, reale. Quindi anche questo modo naturalmente di coinvolgere poi la cosiddetta utenza è stato uno strumento importantissimo. In più tutti gli articoli che uscivano tutti i giorni sull'Otta Continua, l'unico giornale che scriveva delle nostre lotte, pubblicava le nostre foto e anche evidenziava le difficoltà, le richieste, le proposte che venivano fatte sia alla regione che all'università per rendere poi effettivamente ufficiale questo reparto, perché non poteva andare avanti su un volontariato o su un'occupazione, visto che esisteva una legge che lo prevedeva, doveva a tutti gli effetti prendere una funzione naturalmente all'interno della sanità pubblica. Naturalmente, come dicevamo, la cosa crea grosse difficoltà e la prima azione repressiva viene il 7 luglio, poi naturalmente viene la polizia, ci sono pure dei fermi, le compagne il giorno dopo che arriva la polizia rientrano naturalmente del reparto e si ricomincia da capo. Quindi ulteriormente altre due invece invasioni della polizia avvengono il 7 e l'8 settembre, il 25 e il 26 settembre, e a questo punto l'ultima naturalmente vede anche degli arresti, ci sono alcune una compagna che viene condannata a 4 mesi in direttissima e la polizia si fermerà per circa un anno preciso davanti alle porte del repartino per impedire naturalmente alle compagne di poter rientrare. Nel frattempo sono passati quindi da giugno a settembre quasi 4 mesi e ci stava una caposala data dall'ospedale, ci stava un portantino, ci stavano alcuni del personale, e quindi il repartino continua a funzionare, anche perché poi tutti i medici che erano venuti a imparare appunto il metodo dell'aspirazione del Karman erano naturalmente disponibili a vivere naturalmente e a continuare questa esperienza. Sicuramente una cosa è stata l'occupazione e l'autogestione, e una cosa diventa dopo, perché considerate che in questi pochi mesi di occupazione abbiamo fatto più di 580 interventi, considerate che nello stesso periodo al San Camillo ne vengono fatti una cinquantina e al San Giovanni 12 o 13, proprio perché ancora non c'è né una logica che vuole effettivamente dare spazio.
Ma in questi altri ospedali, scusa se ti interrompo, sì, era sempre col Karman o con raschiamento?
Guarda, in alcuni ti dicevano che avrebbero applicato il Karman, però veniva fatto il raschiamento, ma ancora adesso purtroppo a livello nazionale c'è una percentuale di raschiamento.
Infatti per questo te lo chiedevo, no?
Sì, sì, quindi chiaramente il concetto era che noi ci troviamo, poi naturalmente anche il governo vecchio, le ministre tradizionali contro, e anche il PC che dice appunto e scrive articoli proprio chiedendo l'intervento della polizia, chiedendo la fine di questa esperienza, cercando naturalmente di far vivere invece quella che era un livello istituzionale che si cercava di mettere in piedi al San Camillo, dove fanno anche verso la fine di luglio un'occupazione simbolica dell'ambulatorio, proprio in relazione a quello che facevamo noi nella pratica quotidiana del repartito. E naturalmente il discorso dell'attacco viene fatto cercando appunto di dire che da parte delle compagne ci stava l'interesse delle assunzioni, che si voleva naturalmente attraverso l'aborto obbligare l'azienda naturalmente ad assumere, eccetera eccetera, cosa che sicuramente non sarebbe stato un male, perché già allora, ma adesso in modo ancora più eclatante, il personale d'assistenza mancava in modo eclatante, e sicuramente anche mettere in piedi un reparto di VG come per esempio un consultorio significava pure metterci compagne femministe capaci di dare sia la controinformazione dovuta, ma sia anche tutto a quello che era l'accoglienza e l'ascolto,
sì, quell'umanità di cui parlavamo anche prima.
Sì, e poi per di più pretendendo naturalmente in una struttura pubblica dove tutto quanto ti era dovuto, dove niente ti veniva regalato, perché anche poi lo stare dentro il repartino aveva portato anche a un controllo generale in clinica ostetrica e ginecologica, diciamoci pure questo, perché noi andavamo nella sala parto e anche lì con le donne c'era un'immediata alleanza su quelle che erano le violenze ostetriche, su quelli che erano anche le molestie psicologiche, no? Di chi diceva a una donna che si lamentava: beh, hai voluto la bicicletta pedala, insomma, che era un classico e ancora adesso è un classico che viene detto, no? E quindi evidentemente invece l'occupazione da parte delle compagne, anche il coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici, stava portando a un clima completamente diverso. Poi noi del Policlinico venivamo dalla lotta di ben più 8 mesi del 74, quindi c'era un clima indubbiamente molto sensibile e molto veramente tra virgolette trasformativo, no? In cui anche quando diciamo che bisogna cambiare la cultura, no? Rispetto alla violenza, rispetto alle discriminazioni, rispetto agli stereotipi eccetera, ecco, lì era un modo concreto e pratico di autogestione dove c'era questo tentativo di stravolgimento, dove effettivamente si poteva attraverso degli agiti concreti, la risposta a un bisogno, dire: noi pretendiamo che venga fatta l'aborto, ma per non abortire più, perché chiaramente lo scopo non era abortire, ma era quello di fare poi informazione sulla sessualità, sul piacere, sull'affettività, e quindi le donne anche che abortivano poi continuavamo non solo nelle assemblee a incontrarle, ma anche c'erano colloqui di coppia all'interno del reparto attraverso appunto le compagne.
Ma diciamo, per arrivare anche a una maternità
voluta,
consapevole,
certo. Insomma. Ma infatti il discorso dell'aborto è poi la libertà di scelta, fondamentalmente,
certo, di autodeterminazione. del nostro corpo.
Io devo essere libera di scegliere quello che voglio fare. Voglio portare avanti una gravidanza e pretendo che venga portata avanti con quelli che sono i diritti e non le chiacchiere che fanno oggi, in cui si parla di Dio, patria e famiglia, ma fondamentalmente non gliene frega un piffero nel pratico delle donne poi che scelgono di fare un figlio, perché sennò altrimenti non ci sarebbe la vergognosa offerta di 5.000 euro se rinuncia all'aborto, perché veramente è uno schiaffo all'emozione, uno schiaffo alla scelta, è uno schiaffo a tutto quello che è il coinvolgimento di un fisico e di una mente di chi sceglie poi una gravidanza, e nello stesso tempo una mancanza di rispetto.
Ci sarebbe anche tutti questi tagli del welfare e quindi delle strutture di prossimità,
certo,
degli asili
nidi,
eccetera, che ormai sono tutte convenzionate private. Oppure c'è i voucher che te li vai a comprare dove pare, un'altra assurdità, no? Lo
certo.
Smantellamento completo di un sistema che può sostenere,
certo, ma infatti quando uno dice che la genitorialità è una scelta, significa che bisogna parlare di reddito, che bisogna parlare di casa, che bisogna parlare di appunto asili nido, scuole, di tutti quelli che sono i servizi poi fondamentali per portare avanti naturalmente la scelta di un figlio. La stessa cosa il momento in cui
Oserei dire di più, non solo dei servizi, si tratta anche di avere dei territori, dei quartieri in cui sono rispondenti, perché poi uno dice sì, c'ho il nido, c'ho quello, ma ci metto, penso, in questi giorni per allontanarti a volte in un pezzo di Roma, ci metti anche per fare 2 chilometri, capito? Un'ora già diventa impossibile, quindi non solo avere,
certo, spazi verdi
di prossimità, certo, di vivibilità dei nostri quartieri, cioè anche questo è molto importante, no?
Certo, ma poi c'è questo concetto sull'ecosistema nella sua complessità, su un'educazione alimentare, sul fatto di una rispondenza anche di socialità, per cui posso pensare di potermi appoggiare e non cercare soltanto il nonno o la nonna se sono andati in pensione, ma con l'aria che tira manco quello, ma pensare naturalmente ad altre donne organizzandoci insieme, quindi vivendo in modo differente sia quelle che sono le necessità, gli obblighi, ma anche i bisogni oggettivi, quindi questo come scelta di una genitorialità. E poi dall'altra parte c'è invece la scelta di chi non vuole fare un figlio, che è naturalmente il diritto di poter avere l'esercizio appunto di una legge come la 194, che con tutte le sue schifezze però ti deve garantire un aborto sicuro, libero e per tutte le persone con utero, gratuito e all'interno di strutture sanitarie obbligatorie e sanitarie pubbliche. Quindi ecco, queste come due aspetti che non sono in contrapposizione come vorrebbero presentare i politici di oggi e le loro logiche veramente patriarcali, fondamentalmente fasciste, perché poi naturalmente il non rispetto della scelta che dicevamo prima, sia di fare che di non fare un figlio e di vivere una socialità differente, e poi proprio tipicamente una scelta naturalmente di sfruttamento capitalista, fascista, omofobica e chi più ne metta.
Vabbè, poi su questo si apre un altro delirio. Parati. Pensiamo a tutto. Adesso lo disconoscimento rispetto ai figli al nord, sulla maternità per le coppie monogenitoriali, quindi si apre veramente un'altra problematica, magari l'affronteremo
più che altro
in un altro momento.
Sì, più che altro si evidenziano naturalmente quelli che dicevamo, gli stereotipi, le discriminazioni e i tentativi di non farti sentire normale, come se la normalità fosse qualcosa stabilita naturalmente da loro. Non per niente anche in questo ultimo mese c'è stato un incremento dei femminicidi e dei trascidi che fa paura, perché ci sono stati veramente episodi di una violenza, di un possesso, di una a volte veramente annientamento di qualsiasi aspetto umano, che ti fanno scuotere tutto il corpo, no? Perché ti rendi conto di come il senso della proprietà, no? Intesa come tu sei mia, è altro che raptus, come vorrebbero dire, ma come invece insegna il patriarcato come senso di possesso, ti porta veramente a sconvolgere completamente una vita di qualchedun altro, addirittura rispetto anche ai figli, rispetto a quelle che sono ex donne oppure attuali compagni, eccetera, che osano naturalmente vivere e la propria libertà, la propria vita. Quindi anche la scadenza di domani, capito, sul 45 anni del repartino, vede questo aspetto complessivo sia dei dati che daremo come coordinamento dei consultori delle donne in libere soggettività delle assemblee dei consultori del Lazio sull'obiezione e su sia negli ospedali che nei consultori, perché ce ne stanno purtroppo anche nei consultori, cosa che è contro legge, perché gli unici a poter obiettare sono i ginecologi che fanno l'intervento. Sappiamo che ci sta invece l'obiezione in farmacia, fra i portantini, gli infermieri, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli anestesisti, chiunque può obiettare, cosa che è effettivamente anche illegale per quanto prevede la legge. E poi ci saranno anche i dati invece dell'Osservatorio Nazionale contro i femminicidi e i transicidi fino naturalmente a tutt'oggi, quindi ci sarà a Piazza dell'Esquilino dalle 5 domani una serie di iniziative che andranno sia a livello di controinformazione, di partecipazione, di mobilitazione, di interventi, di giochi. Faremo addirittura più di 10 ostacoli che bisogna superare per fare l'aborto, quindi per fare l'IVG, che quindi si rappresenteranno con tutti gli ostacoli esistenti oggi come oggi attraverso corde, scritte e piccoli e brevi interventi. Sia ci saranno altre possibilità, altre invece anche di portare le proprie esperienze all'interno appunto di un vissuto di consultori che stanno chiudendo, di consultori che veramente non ti permettono di sentirti accolta, di ospedali appunto e sale parto disumanizzate perché ti fanno partorire sulle barelle. Quindi anche oppure la stessa problematica di tutte le malattie invisibili, tutte anche le discriminazioni che ci stanno rispetto all'identità di genere, no? Che non ti permette a considerare che anche un trans eccetera, però ancora con utero, ha tutti i diritti se rimane incinta di poter abortire, cosa naturalmente imprevedibile e imprevista. Quindi tutto questo messo insieme era nato appunto come un compleanno per il repartino, ma è diventato molto di più, e chiaramente anche con una di meno e con tutte le altre realtà che parteciperanno vogliamo naturalmente anche rinfrescare, no? Quello che è il percorso che c'è stato durante tutto l'anno e quello che si prospetta naturalmente a brevissimo dopo l'estate.
Infatti questo è uno dei temi, no? Soprattutto perché come dire, spesso e volentieri ricordare il tempo che passa ci aiuta anche a riflettere su quanto i passi avanti si sono fatti, ma anche su quanti indietro, no? Ricordavi te prima, insomma, dell'aumento dei femminicidi in quest'ultimo periodo, mentre parlavi mi veniva in mente una riflessione che è: prima nel nostro codice penale esistevano comunque un reato fino al 75, cioè l'uccisione ovviamente della donna da parte del marito era considerata meno grave, quindi era come all'interno di una logica, di una cultura patriarcale, era abbastanza dato per scontato, tant'è vero che si facevano le norme penali un po' ad hoc per dire vabbè, però se ammazzi tua moglie è meno grave che se ammazzi, che so, il vicino di casa, per dire. Poi se ammazzi il vicino di casa che è magari di colore è ancora meno grave che se ammazzi, che ne so, quella è il tuo padrone tra virgolette. Cioè, quindi c'era tutta una serie di gradualità, tutta una serie di attenuanti, e fu una battaglia, fu dura, no?
Certo, il delitto d'onore in pratica, perché
sì,
poi naturalmente
il delitto d'onore, certo, infatti poi alla fine questo era, perché tu avevi diritto di uccidere una moglie che ti tradiva, una moglie ovviamente, perché
che
il diritto d'onore all'opposto non esisteva, cioè non era contemplato, anzi
andava bene. Di solito allora
anzi veniva punito molto gravemente se tu uccidevi tuo marito dentro alcune condizioni.
No, ma poi considera che quello era il periodo in cui moltissime, noi ci ricordiamo genitori di nostre amiche, io ho più di 70 anni, che avevano le doppie famiglie, quindi altri figli, un'altra compagna, perché la moglie ufficiale rimaneva la prima eccetera, però era una situazione che si riproponeva anche qui quasi nella normalità, insomma, e quindi nel momento in cui invece la donna usava pensare di liberarsi, di distaccarsi, di vivere la propria vita, i propri interessi, di seguire i propri figli senza ricatti, violenze anche psicologiche, perché se parla solo di quelle fisiche ma anche di sottomissione eccetera, diventava un qualcosa che non ti potevi permettere, ma neanche oggi ti puoi permettere, perché naturalmente tutti questi femminicidi sono naturalmente motivati proprio da un discorso di possesso, di potere e di impossibilità di accettazione dell'autonomia, della libera scelta, dell'autodeterminazione di un altro che in quel momento è anche una tua ex, una tua attuale compagna, tua moglie eccetera, ma che rappresenta un altro da te, e quindi naturalmente richiede rispetto, richiede libertà, richiede ascolto, richiede tutto quello che invece naturalmente, se si arriva non solo a ammazzare ma addirittura appunto anche a fare altre forme di violenza, significa non c'è assolutamente questa capacità. Naturalmente, ripeto, non è un raptus, non è quello che impazzisce, che è tanto bravo il mondo nel proprio lavoro e poi invece dentro casa, perché la moglie non risponde ai propri bisogni, arriva a fare questo. Non è si può giustificare in questo modo, ed è offensivo anche da un punto di vista culturale come tutti questi femminicidi e transicidi vengono raccontati sui giornali, in cui effettivamente non si fa per niente la vita e la storia di chi è stata ammazzata, ma si parla naturalmente di chi ammazza per trovarne giustificazioni e per accogliere naturalmente questa figura poi fondamentalmente patriarcale. Quindi anche questo, no, proprio nelle nostre a livello nazionale, per quello che si sta facendo raccogliendo i dati appunto dei femminicidi e dei transicidi, si cerca di dare un'informazione completamente diversa, perché effettivamente anche questo manca, come manca una logica, come dicevamo prima, di rispetto per le nuove generazioni, per esempio nei consultori, come manca il rispetto per quelli che sono i bisogni naturalmente di prevenzione, non solo di cura della malattia, all'interno della sanità pubblica, per come manca complessivamente un discorso di poter vivere con un salario adeguato, con una casa e con tutto quello naturalmente che ci permetterebbe di andare oltre alla sopravvivenza, no?
Sì, sì. Quindi... cioè, a parte la sopravvivenza, proprio che per star bene da un punto di vista della salute abbiamo la necessità non solo che il corpo, il fisico sia funzionante, ma di una serie, tra virgolette, di eventi, poi anche, insomma, come dicevi te, di una casa, di un lavoro, di una sorta di tranquillità che ci permette poi di non stressarci.
Certo,
troppo.
Infatti di solito quando usiamo la parola salute io ci allego sempre benessere.
Certo.
Salute e benessere, perché effettivamente il benessere già accoglie qualcosa che ci fa pensare, no? A volte la salute, uno dice sì, vorrei star bene, però nella salute c'è anche il discorso della cura, c'è anche il discorso dell'emergenza, ci stanno tanti altri aspetti, la riabilitazione eccetera eccetera, mentre invece il discorso di benessere già accoglie veramente in modo più complessivo quelli che sono le esigenze sociali, l'immaginario collettivo, no, per lo stare bene, come dicevi te. Quindi salute, certo, e benessere diventano un qualcosa che devono camminare,
sì, sono,
a pari e patto,
diciamo che sono degli obiettivi che vanno portati avanti insieme, perché poi proprio perché parliamo da un punto di vista più strettamente, diciamo, sanitaria, però quante volte ci sentiamo rispondere che ne so, che quella malattia, che quella tensione, quel disturbo, quella sindrome, perché ormai tante sono sindrome, non si capisce qual è, quindi diventano sindrome, è legata allo stress, questo fantomatico stress che non si sa, come se fosse pure quella una colpa individuale. Sei stressata, è colpa tua, cioè mica colpa dei ritmi sempre più veloci che ti vengono dati, ma anche l'accesso ai servizi, sia sociali che sanitari, è diventato, cioè meno male che dopo il Covid doveva andare tutto meglio, cioè è diventata una cosa molto, cioè più faticosa, no? Cioè, nel senso...
perché il discorso di fondo è la scelta politica. È chiaro che come scelta politica, sia da prima Covid che dopo Covid, nonostante i sensi, che ne so, il battere come le lacrime di coccodrillo che sono state fatte durante il Covid, quando si dice oddio è vero, abbiamo sbagliato, abbiamo chiuso troppo i posti letto di rianimazione, troppe strutture territoriali eccetera, ma erano lacrime di coccodrillo, perché la scelta politica sia prima che durante che dopo è stata quello di confermare fermare non soltanto quelli che sono i tagli che continuano a esserci nella sanità pubblica, ma anche l'utilizzo dei soldi, per esempio il PNRR, soltanto da un punto di vista edilizia,
certo,
e senza
o
pensare,
macchinari,
e certo, come macchinari, senza pensare a tutto quello che è l'organico che manca, che si parla di migliaia, di decine di migliaia, sia di infermieri che di medici, oppure alla contraddizione pazzesca dei medici di famiglia che non sono dipendenti del sistema, si dice adesso ormai sistema, non più servizio. Anche questo è un gioco perfetto e perverso,
perché, sì, perché così non devono cambiare le iniziali,
certo,
però, cioè, abitano,
cambia la sostanza, perché certo, una cosa è dire servizio, una cosa è dire un sistema, che di solito io legherei poi al sistema aziendalistico, quindi un concetto di sanità completamente lontana, ma anche da quella che era stata l'idea della 833 della riforma sanitaria, che parlava appunto di una salute universale, gratuita, pubblica per tutti, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che la scelta politica è molto lineare, i finanziamenti al privato continuano naturalmente ad aumentare, i posti letto nel privato, che ormai hanno più posti letto del pubblico, si continua a chiudere ospedali pubblici, anche strutture che potrebbero essere rimesse in piedi con niente e che sarebbero funzionanti per tante carenze, tante mancanze, tante liste d'attesa che ci costringono poi appunto a fare le assicurazioni private o a rivolgerci al privato per fare analisi, ricerche, un TAC e via di seguito, non aspetta un anno per un'ecografia. Però la scelta politica ti deve non far funzionare e far funzionare sempre peggio il pubblico per poter favorire naturalmente quello che viene dato al privato, e che non si può vivere come contrapposizione nella logica anche della mente, della cultura appunto della gente, ma deve rientrare, beh vabbè, il pubblico, gli ospedali non funzionano, è per forza che bisogna andare nel privato, e per forza mi devo fare assicurazione, per forza accetto che CGL, CISL, UIL nei contratti parlano di welfare aziendale e ci levano
prima parlavano
soldi
di sanità all'interno dei contratti, per cui le assicurazioni sanitarie ormai sono obbligatorie in diversi contratti collettivi.
Certo, erano partiti metalmeccanici, rivoluzionari, sì, della situazione, ormai ce l'ha la scuola, ce l'ha la sanità, il pubblico impiego, ormai stanno
quindi
in tutti
la sanità integrativa, come si chiama, no?
Quella. Certo, perché in pratica
adesso nei contratti vogliono mettere welfare integrativo, per cui cioè, non solo torniamo alla logica delle mutue, ma
sì, ma secondo me veramente rispetto a come siamo arrivati adesso, e noi ci lamentavamo perché noi pure nella lotta al Policlinico nel 74 avevamo ancora le mutue e combattevamo quelle che erano naturalmente anche discriminazioni fra mutue migliori, mutue peggiori, eccetera eccetera, secondo il diritto che avevi di più cura, meno cura, e secondo il lavoro che facevi, eccetera eccetera. Però in fin dei conti, per come siamo arrivati adesso, veramente uno dice porca miseria, ma veramente le mutue forse in alcune cose rispondevano pure di più, non c'erano tutti i finanziamenti al privato, che c'era il privato doc, che era quello dei baroni universitari nelle grandi cliniche, ma dove andavi e pagavi cash con i sordoni. Adesso invece, col fatto naturalmente della parità di finanziamenti che possono essere dati al pubblico e al privato, siamo arrivati a queste condizioni, e infatti anche situazioni come sociosanitarie, come consultori, veramente dobbiamo battagliare continuamente e costantemente, e noi nel Lazio stiamo in una situazione meno peggio di tutti gli altri, perché al nord addirittura su 3 consultori esistenti, 2 sono dati naturalmente ai movimenti cattolici, religiosi, cosiddetti della vita, eccetera, e 1 è pubblico. Quindi anche compagni a Torino si sono trovati consultori chiusi con catenacci, oppure siamo andati ad Ancona perché ormai non si fa più i VG in una città grossa come quella, e bisogna trasmigrare, no? Addirittura arrivando a Bologna, a Roma e via di seguito. Quindi ci stanno tutta una serie di condizioni, no, che ci richiedono una presa di lotta, di mobilitazione e di attivazione, no, perché ricreare i rapporti di forza, e questo è la memoria storica del parlare del repartino, no, di come in fin dei conti un'autogestione, un'autodeterminazione però agita, vissuta, concretizzata, abbia portato a un risultato, quello poi di obbligare effettivamente non solo il Policlinico ma anche gli altri ospedali a Roma di offrire tra virgolette l'IVG in una struttura sanitaria pubblica. Quindi
ma non solo, ma poi particolare quindi mettendo da parte in qualche modo la pratica del raschiamento, che era molto più violenta,
certo,
per le donne,
che era molto
quindi
più
anche promuovendo una pratica medica tra virgolette meno invasiva,
certo,
rispetto alle donne,
e
no?
Poi anche un discorso di meno anche una logica meno ospedalocentrica, perché logicamente il raschiamento non ti permetteva di fare un ricovero in diurno, quindi di farlo la mattina e uscire il pomeriggio, ma ti obbligava tra virgolette a volte anche a 3 giorni di ricovero, ed era tutto quello che veniva usato nelle regioni di destra per non fare le IVG dicendo che non c'erano posti letto eccetera, perché effettivamente col raschiamento ti richiedevano giorni di ricovero. Ma pensare che per esempio c'è anche l'aborto farmacologico, l'RU486, che a livello internazionale, europeo, viene usato da 20 anni, noi lo facciamo da poco tempo oggettivamente, ma come il teleaborto, e ci rendiamo conto però delle difficoltà che vanno proprio distrutte, no? Scavalcate per riuscire a garantirselo, perché pure l'aborto farmacologico è ancora tra virgolette più umanizzato, no? Perché non devi andare per niente in ospedale, perché basta il consultorio, basta naturalmente la possibilità di rivolgerti poi a una struttura sanitaria facendo corna se qualcosa non funziona eccetera, ma con una percentuale di risultati appunto a livello europeo che è ottimale da un punto di vista concreto. Quindi sono tutti aspetti che però ti fanno capire qual è la volontà, quindi renderti difficile la tua libertà di scelta, renderti difficile la tua libertà di pensare, di agire, di organizzarti e poi naturalmente di lottare.
Bene, e per parlare di tutto questo, per confrontarci, per rimetterci insieme, per anche far emergere, no, credo, un po' le contraddizioni, perché oggi abbiamo voluto, sì, con farle uscire un po' queste contraddizioni.
Ci sono.
Purtroppo ci sono.
Certo.
E purtroppo il rischio è anche quello di, come dire, non accontentarsi, perché uno dice, ma quella, cioè appunto, lo dicevo rispetto alla prima parte di questi approfondimenti, lì c'è un buon reparto maternità, non voglio che si chiuda, di chi è, chi c'è dietro, ma poi soprattutto il privato che fa appena non è più sufficiente, da un punto di bilancio non gli conviene
pagato
più, chiude. Allora noi vogliamo qualcosa che non vada in pareggio, non si può pareggiare sulla nostra pelle. Bisogna mettere, capito, reparti d'eccellenza, servizi, e in questo caso parliamo ovviamente aborto, maternità, di donne, però potremmo, insomma,
qualsiasi argomento.
Qualsiasi argomento,
salute, cioè.
Però nelle mani di un pubblico che non deve parlare di una parità di bilancio, perché poi, cioè, quel bilancio lo facciamo noi col nostro lavoro, con le nostre tasse.
Quindi, ma non solo con quelle, perché c'è un 24% che oltre a quelli che sono le tasse eccetera che già paghiamo, che diamo tutti quanti i vari cittadini,
certo,
al Servizio Sanitario Nazionale,
no.
Quindi il contributo nostro è abbondante, ma non c'è la possibilità di decidere su quello che ci deve ritornare, e questo è il discorso,
è questa la contraddizione
focale,
infatti, su cui dobbiamo riprendere un po'. Non dico parola, cioè dobbiamo proprio riprendere spazi, no? Perché poi in questo momento in cui vediamo che alcuni investimenti di fatto anche vanno in un determinato indirizzo, facevi riferimento te ovviamente all'uso, a comprare macchinari, a aumentare ospedali, strutture, praticamente nosocomi vuoti, cioè, l'abbiamo visto in
no, oppure rifare le facciate.
Sì.
Capito? Perché anche quello magari ha riaprisse
il bonus,
certo,
110%, come diavolo è, eccetera. Però, per non parlare di tutto quello che stiamo mettendo e investendo da un punto di vista militare, su quello che proprio, cioè i soldi che
i
vanno
miliardi
nel riarmo, non ne voglio proprio in questo momento, non sarebbe da affrontare, giustamente. Però, insomma, magari non è il tema di oggi. Però, diciamo che se rimaniamo circoscritti all'ambito che ti ricordo di quello che è stata l'esperienza del ripartino, per arrivare a pensare che ancora una lotta è in piedi e aperta, domani pomeriggio alle ore 17 a Piazza dell'Esquilino può essere un buon momento di incontro, di confronto,
di iniziativa, di mobilitazione,
ma anche di prendere forse impegno, perché poi quello che mi rendo conto anche nella telefonata di prima, insomma, parlando, dice, ma il consultorio dice, boh, Quindi forse anche noi dobbiamo fare un pochino più di pubblicità, tra virgolette.
Sì. Poi è vero pure che, per esempio, io sono tornata oggi da un'assemblea che abbiamo fatto al consultorio di Via dei Condottieri al Pigneto, e che facciamo una volta al mese in più di 14 consultori dentro Roma, in vari quartieri, compresi Castelli. Quindi abbiamo dato volantini, lo scriviamo fuori al consultorio. È vero, si può fare di più. Però poi dopo la gente e le persone devono pure partecipare, perché anche questo discorso di rimettere in piedi il consultorio lo rimetti in piedi attraverso le persone che lo attraversano, se no altrimenti ti dice la regione: ma è inutile mandarti personale, non viene usato, non c'è nessuno. Allora mi piglio un po' di stanza e ci faccio altri giochetti, oppure dedichiamo solo lo spazio alla pediatria o alla ginecologia, quindi smembrando quello che è un aspetto complessivo della prevenzione,
sanitarizzando tra virgolette gli stessi consultori, che non erano luoghi, diciamo, legati semplicemente al dato della sanità,
no, sociosanitari, perché poi si rivolgevano anche ai giovani con lo spazio giovani, si andava nelle scuole a dare appunto l'educazione rispetto alla sessualità, al desiderio, al piacere, si faceva prevenzione oltre che screening, perché indubbiamente si curava anche, ma fondamentalmente si accompagnava per esempio le donne rispetto alla gravidanza, come le donne rispetto all'aborto. Quindi c'era una possibilità di variazione e di alternativa, che però ha senso e vive se le persone lo attraversano e dicono: a me mi serve questo. Non puoi mettere che gli appuntamenti si prendono un'ora al giorno, da mezzogiorno all'una, per telefono.
Sì, quasi tutti i consultori stanno così.
Appunto, ma è una presa per i fondelli.
Cioè, mi è capitato pure di sentirmi altri che ti danno il bigliettino. Perché un'ora sola? Che succede?
No, ma poi se sei fortunato ti rispondono, perché se l'unica infermiera o l'amministrativa che sta là deve stare da qualche altra parte, e infatti non per niente come coordinamento dei consultori abbiamo ottenuto con l'altra regione 100 assunzioni fra ginecologhe, psicologhe, ostetriche, proprio per riuscire a rimpinguare delle situazioni che erano miserabili, perché casomai una psicologa andava in una settimana, faceva un incontro a consultorio, se ne girava tre. Insomma, c'era un modo di rendere così difficile anche l'offerta che tu davi, che poi alla fine la gente o non lo conosceva per niente, o se lo conosceva, poi, come succede per tutto il resto, si rivolgeva alla ginecologa privata.
Certo, perché il ginecologo è un po' come il dentista, alla fine uno si fida del proprio privato, cioè nella stessa differenza di altre,
cioè, psicologo, ginecologa, cioè, il dentista, cioè, chiaramente
sono privati tra virgolette, cioè c'è molto anche da un punto di vista culturale, no? Mentre magari su altre figure, diciamo che oggi uno va su, tende ad andare sul privato per avere la continuità su tutto. Questo è anche,
e anche la velocità degli appuntamenti, purtroppo.
Però in particolare sia il dentista, il ginecologo, uno, cioè, in genere andava in privato.
Certo, ma noi, ti dico, come una di meno, andiamo spesso nelle scuole a parlare di quello che ci chiedono, ma addirittura anche dei disturbi alimentari, e molto spesso quando la domanda facciamo a sti ragazzetti del primo liceo, ragazzette: ma sapete cos'è un consultorio? Sì, si alzano due o tre mani. E effettivamente c'è anche una non conoscenza dovuta al fatto che casomai ormai le madri vanno dal ginecologo privato e ci portano pure la figlia, no? E risolvono così la questione. Quindi anche questo, dire, parlare, pensare, e quindi, come dicevi tu, la scadenza di domani alle 5 appunto a Piazza dell'Esquilino serve proprio per questo: scambiarsi quelle che sono naturalmente le possibilità di mobilitazione e di lotta. Secondo me, oggi come oggi, diventa proprio indispensabile, non possiamo farne a meno, perché se no ci piagniamo addosso, ci lamentiamo tutti, tutto quello che ci è stato levato, di quello che non avremo, di quello che avremmo potuto avere, di quello che avevamo prima e non ci abbiamo adesso. I giochi ormai sono chiari, bisogna rimboccarsi le maniche e riprendere proprio le forme dirette di lotta, di partecipazione e di mobilitazione.
Sì, diciamo, bisogna rompere anche un po' quel velo, quella cortina, no? Per cui ci hanno abituato che ormai è così.
Sì,
no, perché
normale.
Poi noi ricordiamo 45 anni fa com'era, e quindi abbiamo visto i vari passaggi, no? Però tanti che sono venuti dopo, magari 20 anni fa, la giovane compagna che stava qui dice: ho 25 anni e io me lo pongo il problema della maternità, ovviamente, e la voglio nelle condizioni più umane possibili. È ovvio, c'ha una prospettiva e cerca dove è più umano possibile, no? Giustamente. Quindi noi dobbiamo rompere che il più umano possibile è quello, cioè forse pure qualcos'altro, cioè che il pubblico può essere anche umano,
certo,
tra virgolette,
certo,
no?
Anche perché poi quando uno parla di formazione degli operatori, quando uno parla di formazione degli operatori, di umanizzazione, di ascolto, di non numeri, per esempio tutto quello che è successo dentro l'RSA rispetto agli anziani, non solo durante il Covid ma anche prima e dopo, perché stanno veramente in galere oggettivamente, oppure se penso a tutti i ragazzi con patologie psichiatriche, milioni, 8 milioni di giovani e di adolescenti che vivono queste problematiche in totale solitudine, fondamentalmente. È logico che dobbiamo rompere questo fatto che il pubblico non ci risponde più. Per esempio, appunto, non ci sono più questi servizi, non ci sono più diurni, si inventano appunto quei soldi che danno alle famiglie senza dare la possibilità più di vivere anche la socialità, no? Puoi vivere insieme,
sì,
degli aspetti.
Una serie di leggi che veramente si può. Cioè, non lo so, ci potremmo entrare nel merito di volta in volta, ma una peggiore delle altre, e sostanzialmente in nessuna di queste norme, pure quelle che dicevi te, no? Penso al dopo di noi, eccetera, cioè, su nessuna è contemplato l'uso e il sostegno, cioè, del lavoro, di chi ci lavora, la dignità di chi ci lavora e la retribuzione di chi ci lavora, come se tu costruisci tutto ma chi ci lavora non conta niente.
E poi chiaramente è un po' difficile parlare di umanizzazione se non c'è un rapporto umanizzante anche nei contratti lavorativi, se ci stanno le cooperative che danno a ribasso, quindi quattro soldi, che ci sono ricatti salariali e di tempi anche di assunzioni, insomma, se non c'è naturalmente anche un rispetto e, ripeto, una formazione specifica da parte appunto degli operatori, non si può parlare di umanizzazione, perché ci pigliamo per fondelli, perché potrebbe scattare un meccanismo umano in qualcuno così completamente unico, ma fondamentalmente non ci sta un modo naturalmente proprio di linee guida su come misurarci, su come affrontare non i minuti di assistenza a vecchietto, insomma, in cui ne metti quattro per imboccargli una cena, se no mangiano soltanto il primo e via di seguito.
Ma
no?
Questo è quello che succede nei reparti, perché nei reparti ospedalieri pubblici, purtroppo, anche questo è un dato, cioè l'esperienza del San Giovanni, geriatria, in cui poi gli infermieri sono delle cooperative private e ti dicono: signore, noi siamo due, vedete quanti so? Quindi non ce la faccio, cioè, venite voi o qui ce la fa, capito? La gente rimane a letto, ha condizioni pietose, e non è il pubblico che non funziona, è che se non ci metti personale niente funziona. Manco,
certo,
il privato, perché uno, due, tre lo scoprono e lo vedono fuori dalle telecamere.
Poi lo sappiamo da quello che succede nel privato, in cui addirittura sono capaci e lasciano 40 persone anziane
o li
con
legano
una unità, capito? Che deve controllarli tutti. Oppure io mi ricordo i nostri ragazzi a neuro infantile, che erano tre piani e sotto ci stava un operatore sociosanitario per tutto quanto, e questi scopavano, fumavano, facevano l'ira di Dio, avevano solo l'orario delle 9 di mattina, che era quando arrivava il personale infermieristico e medico, ma prima potevano fare come gli pareva. Ma perché non ci sono verifiche, non ci sono controlli, non ci sta la possibilità di bloccare queste esternalizzazioni, che sono state anche queste, come l'aziendalizzazione e la privatizzazione, degli elementi antitetici naturalmente al diritto di salute e benessere, come dicevamo prima. Quindi noi abbiamo le idee chiare, non è che c'è molto da chiacchierare. Il discorso è di pensare di incominciare ad agire anche nel piccolo, portando dei cambiamenti, coinvolgendo più persone possibili, riuscendo ad andare avanti a creare poi effettivi rapporti di forza.
Sì, e diciamo riempendo le piazze,
certo.
Perché poi finché ce lo diciamo, insomma, tra di noi o in luoghi o in appuntamenti troppo ristretti, il dramma è quello, che alla fine siamo sempre gli stessi. Io spero che domani a Piazza dell'Esquilino alle ore 17, siamo in tanti,
intanto,
come dici anche te, per insomma ricordare non solo le battaglie del passato, ma anche le battaglie e le lotte del futuro.
Perfetto, grazie.
Grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha sostenuto e a chi ha aperto le contraddizioni dentro questa radio, che ovviamente ha bisogno di tutto il vostro sostegno, non solo quello economico. Lo ricordiamo, è ancora aperto il crowdfunding, ancora per pochi giorni, ma se ce lo chiedete noi lo teniamo aperto anche più in là, se decidete di come dire, sostenerci e finanziarci fra un pochino, basta che ce lo fate sapere. Un saluto particolare a tutte e tutti coloro privati della propria libertà.